Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, ben ritrovati. Emanuela Campanile al microfono. Oggi iniziamo questa puntata leggendo un lancio d'agenzia. L'agenzia è l'ANSA e così recita il lancio. L'ufficio dell'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani ha espresso oggi preoccupazione per i combattimenti in corso nella capitale economica della Costa d'Avorio, Abidjan, dove decine di persone sono morte negli ultimi giorni. È una città di milioni di abitanti. L'impiego di armi pesanti in zone densamente popolate ha già provocato decine di morti in queste ore, e sono le parole del portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani. Per saperne di più noi abbiamo due ospiti: Veronique Virilio, giornalista dell'agenzia MISNA. Veronique, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno a voi.
E poi qui in studio padre Joseph Ballong, responsabile del programma francese Africa della Radio Vaticana. Padre, buongiorno,
buongiorno,
benvenuto.
Buongiorno, grazie del vostro invito.
Allora, facciamo quindi un po' di aggiornamento seguendo gli eventi di cronaca con Veronique Virilio. Prego.
Sì, grazie. Dunque adesso ho chiamato poc'anzi a Abidjan, la capitale economica, dove da venerdì è nato lo scontro finale tra Alassane Ouattara e le sue forze e quelle di Laurent Gbagbo. Queste testimonianze sono davvero drammatiche. La gente è chiusa dentro casa, spesso senza acqua né elettricità, motivo per cui è stato molto difficile raggiungere telefonicamente la capitale. Fuori dalle case e per le strade è in corso da ieri pomeriggio l'offensiva delle forze di Ouattara, con colpi di artiglieria, dicono le fonti locali, ininterrotti dalle ore 23 di ieri sera. Mi è stato anche confermato dal presidente della Lega Ivoriana dei Diritti Umani l'intervento con bombardamenti degli elicotteri della missione francese Licorne, che ieri sera hanno colpito l'emittente statale a Cocody e anche un campo militare e vari punti della città.
Quindi possiamo dire che è guerra civile?
A tutti gli effetti, sì, ormai sono anche diversi giorni che è così, ma nessuno o in pochi l'hanno riconosciuto, l'hanno sempre bollata come crisi elettorale, politica, post-elettorale, senza mai mettere il nome di guerra civile.
Padre Ballong, perché questa difficoltà, diciamo, a riconoscere che è guerra civile in questo paese?
Effettivamente si può parlare di guerra civile nel senso che sono avoriani che si combattono contro altri avoriani, in questo senso si può parlare di guerra civile. Ma io penso che il problema viene da molto lontano. Io penso che al momento in cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite aveva accettato di accompagnare la Costa d'Avorio per risolvere la sua crisi, hanno avuto alcuni accordi, ma forse hanno dimenticato che la Costa d'Avorio è un paese sovrano con le sue istituzioni che normalmente funzionano. Quando arriva l'ONU, l'ONU non abolisce le istituzioni di questo paese sovrano. E sappiamo, tra queste istituzioni c'è il Consiglio Costituzionale, che è l'ultimo riferimento per riconoscere una elezione in un paese.
Quindi ricordiamo, Ouattara è stato riconosciuto come presidente legittimo.
Chi?
Della Costa. Ouattara.
Ma da chi?
Qui il problema.
Si riconosce l'eletto secondo criteri che si dicono internazionali oppure secondo le istituzioni locali.
Quindi secondo le istituzioni locali?
Secondo le istituzioni locali è Gbagbo che è stato eletto, perché è l'istanza ultima che deve pronunciarsi sulla validità di una elezione. Allora questo Consiglio Costituzionale esiste, non è stato abolito dall'ONU. Allora non so, e forse si è affrettato di prendere questa posizione in favore di Ouattara senza guardare bene la legge, la Costituzione del paese per vedere come si poteva risolvere il problema. Le istituzioni possono, non sono perfette un po' dappertutto, possono funzionare male. Può darsi che anche lì sia stato un funzionamento che non è stato adeguato. Ma in molti paesi africani assistiamo a questo. Abbiamo visto in alcuni paesi dove le urne sono state portate via dai militari e si sapeva che il candidato, che era un militare, non aveva vinto l'elezione, era il suo avversario, un civile. Ma dopo la Corte Costituzionale, malgrado questo, ha riconosciuto che era il militare che era stato eletto e la comunità internazionale ha detto ne abbiamo preso atto. Perché c'è una Corte Costituzionale che si è pronunciata e che è il potere supremo. In tutti i paesi esiste.
Certo. Veronique, dal tuo punto di vista, perché allora la comunità internazionale è stata così risoluta nel decidere, nel riconoscere Ouattara come presidente legittimo della Costa d'Avorio?
Beh, è vero che alla base di tutta questa situazione c'è questo contenzioso elettorale. Ouattara si è fatto forte dei risultati della commissione elettorale, che poi anche dall'ONUCI, che ha confermato questi risultati, li ha certificati. Dall'altra parte abbiamo Gbagbo legittimato, ha detto giusto padre Balunga, i risultati del Consiglio Costituzionale. Si è da subito avuto la sensazione di una rincorsa a sostegno di Ouattara. Subito l'ONU l'ha messo sotto protezione nell'Hotel du Golf, subito le principali potenze, Francia per ovvi motivi, ex colonia in prima fila, Washington poi, tutti a dire Ouattara il vincitore, Ouattara il vincitore, tutto quanto. Dietro ci sono ovviamente interessi politici, economici, forse che Gbagbo non faceva più comodo a qualcuno. Ci sono tante motivazioni dietro tutto ciò e in effetti la comunità internazionale ha continuato questo gioco, diciamo, tra le parti, alimentato con colpi di embargo ai danni di Gbagbo, che alla fine sono stati un po' un buco nell'acqua perché la crisi è andata avanti per 4 mesi, e a pagarne le conseguenze da proprio la popolazione. Embargo sui 2 porti principali di Abidjan e Port Bouët, non arrivano più medicinali, ci scarseggiano alcuni prodotti di prima necessità, dunque alla fine è sempre la stessa musica purtroppo che si ripete, provvedimenti caduti dall'alto per cercare di sbloccare una crisi invece non ha fatto altro che mettere benzina sul fuoco, diciamo, e molti hanno detto che ci sono stati 2 pesi, 2 misure nei confronti di queste crisi africane. Si bombarda subito, si interviene in Libia, mentre in Costa d'Avorio si è lasciato un po' deteriorare la situazione per settimane e settimane.
Padre Balong.
Sì, io penso che la guerra non risolverà la crisi avoriana che viene da molto lontano. Supponiamo che la comunità detta internazionale, che è per me una astrazione, ma vuole che Ouattara sia presidente. Ma non, la crisi avoriana non sarà risolta per questo. Perché i problemi vengono da lontano.
Allora proviamo ad accennarli, proviamo a dare uno sguardo.
Presidente Houphouet Boigny è stato presidente e fondatore di questo paese dal 1960 al 1993. Il paese è stato veramente, ha conosciuto una era di pace e soprattutto di sviluppo che ha fatto invidiare gli altri paesi. E lui effettivamente aveva questa apertura che chiamava altri africani per venire a contribuire allo sviluppo del suo paese. Quanti togolesi, quanti del Benin non sono stati alti funzionari in questo paese. Allora, quando lui ha affidato il posto di primo ministro a quel tempo al signor Ouattara, si è già posto il problema della sua identità, che lui era burkinabè di alta volta. E il problema è stato reso più acuto con il successore di Houphouet Boigny, con Konan Bédié, che effettivamente ha inserito nella Costituzione che finalmente escludeva Ouattara da poter competere alle elezioni. E prima volta lui aveva riconosciuto che la legge l'impedisce a causa della sua identità, lui si era inchinato. Ma è dopo che quando è scoppiata una crisi, soprattutto il tentativo di colpo di Stato 2002, va bene, hanno trovato hanno preso una posizione politica, una soluzione politica, dicendo sulla problema di identità non ne parliamo troppo, perché questo contribuisce a creare la tensione.
Certo.
Anche Gbagbo non si è pronunciato, allora che Gbagbo chiamava Ouattara e altri ministri suoi, che erano, uno era di Benin, l'altro era di Guinea, Sidia Touré, che è diventato primo ministro di Guinea, Gbagbo li chiamava gli stranieri. Bon, comunque, quando c'è stata questa crisi, Gbagbo non si è più pronunciato sull'identità, hanno accettato un accordo politico. Io penso che il problema vero viene da lì. Bon, adesso, se Gbagbo viene al potere, se Ouattara viene al potere, io penso che la crisi avoriana non sarà risolta e sono gli avoriani che devono cercare loro stessi la vera soluzione. Io penso che anche loro potevano cercare la vera soluzione negli anni da venire per vedere come si può rendere il Consiglio Costituzionale più efficiente, che possa dire veramente la verità che si impone a tutti. Se adesso l'ONU dice che non riconosce il giudizio del Consiglio Costituzionale, questo è un precedente che diventa pericoloso per altri paesi africani. Questo è il mio punto di vista.
E per quanto riguarda l'Unione Africana, di fronte a questo scenario si sta muovendo, Veronique?
Sì, l'Unione Africana ha tentato due mediazioni, purtroppo andate male. Anche all'interno dell'Unione Africana si sono viste spaccature, anche perché la locale comunità economica dell'Africa occidentale inizialmente ha detto noi qui interveniamo con le armi, poi hanno fatto un passo indietro per ovvi motivi, come ricordava padre Balong, in Costa d'Avorio ci sono milioni di burkinabè, di nigeriani, di maliani, togolesi, dunque hanno un po' frenato e poi hanno rinviato il tutto all'ONU, cioè l'intervento deve essere internazionale e noi come africani hanno lanciato più volte l'ordine a Gbagbo di lasciare il potere perché Ouattara era riconosciuto dalla comunità internazionale, però non c'è stato, diciamo, un ruolo decisivo purtroppo dall'Unione Africana.
Padre Balong.
Effettivamente la prima missione che era capeggiata dall'ex presidente dell'Africa del Sud, Thabo Mbeki, lui ha fatto un rapporto a mio avviso molto molto equilibrato, ha ascoltato tutte le parti e nella sua conclusione ha detto francamente sono gli avoriani che devono trovare una soluzione pacifica ai loro problemi. Questa era la sua conclusione. Forse bisognava astenersi a questa conclusione. E anche ultimamente il Santo Padre ha detto veramente, chiamato tutte le due parti a negoziare per trovare uno sbocco pacifico.
In compenso Barack Obama ha invitato il presidente Gbagbo a rispettare la volontà dei connazionali, a smettere di rivendicare la presidenza.
Sì, ma la volontà è chi dice la volontà?
Esatto.
Perché il Consiglio, la Commissione elettorale doveva, se non si era riuscito un consenso,
certo,
per pubblicare, in queste difficoltà doveva sottomettere tutto al Consiglio Costituzionale. Così lo dice la Costituzione avariana, non che io l'invento.
Ma scusate, è una domanda che rivolgo a tutte e due, sono curiosa, ma Ouattara che cosa mai può promettere all'Occidente?
Beh, spesso viene presentata appunto dai locali e da altri, a parte il fatto di essere di cittadinanza molto probabilmente o sicuramente burkinabè, come diciamo il candidato della comunità internazionale. Sicuramente Gbagbo ultimamente, ma come avviene in molti paesi africani, l'economia viene aperta a nuove potenze che non sono più le potenze classiche postcoloniali, ma India, Cina, eccetera eccetera, e questo fa scomodo ai dirigenti di Parigi o Washington o altri paesi. Forse Ouattara promette qualcosa di più dal punto di vista economico, forse ci sono già siglati risultati degli accordi segreti che scopriremo più in là. Il problema di fondo, secondo noi della MISNA, è sempre lo stesso, che l'Africa viene ancora visto come, si dice, il precaré, diciamo, anche una forma di postcolonialismo, senza più pronunciare il termine di colonialismo, con altre forme di interventi molto più subdoli, economici e politici, diplomatici. E l'Africa non ci si scorda che è indipendente da ben 50 anni.
Non la si vuole indipendente,
no,
a questo
assolutamente,
punto.
Assolutamente.
Sta annuendo, padre Ballon.
Io penso che effettivamente Gbagbo, quando è diventato presidente, ha voluto affrancarsi effettivamente di questa tutela economica francese. Ad esempio, i francesi avevano per per i lavori pubblici, avevano automaticamente, una impresa francese aveva automaticamente il mercato, senza fare la gara, allora che in Francia non si può mai fare. Bon, Gbagbo ha voluto fare un secondo ponte, un altro ponte sulla laguna, e le imprese francesi pensavano che automaticamente loro dovevano avere i lavori.
Certo.
Gbagbo ha detto facciamo a gara.
Come in tutti gli altri
esattamente.
Paesi.
E sono stati i cinesi che hanno vinto questa gara. Questo non è piaciuto effettivamente ai francesi e ai loro imprenditori. Questo, da dove viene esattamente l'inimicizia, la rabbia contro Gbagbo da parte dei francesi? Perché effettivamente lui vuole dividere gli interessi che erano esclusivamente francesi, li vuole dividere in più parti. Cioè, cinesi, perché noi cinesi non potrebbero entrare nel gioco dell'economia avoriana? Perché
mercato libero.
Esattamente. Ma i francesi vogliono conservare questo precare loro, come lo fanno in molti altri paesi africani.
Certo.
Questo è il vero problema, che l'Africa non è indipendente. Perché è Sarkozy che ha spinto all'ONU di intervenire in Costa d'Avorio. E avete sentito che anche le forze francesi hanno bombardato la residenza di Gbagbo, hanno bombardato il palazzo residenziale. Come mai? Un paese dichiara la guerra, la Francia dichiara la guerra alla Costa d'Avorio, oppure sotto la copertura di una assistenza, cioè dell'ONU, l'abbiamo visto in Ruanda, quando hanno creato questa famosa zona turquoise, era per proteggere la fuga di quelli che hanno massacrato la gente, degli autori del genocidio. La cosa è scoppiata adesso e la Francia ne ha veramente vergogna. E io penso che quello che succede esattamente in Costa d'Avorio è una vergogna. È una vergogna per la Francia. La Francia deve lasciare l'Africa in pace, a mio avviso.
Véronique, la popolazione civile.
E intanto volevo dire una cosa su questa presenza francese, che in effetti bisogna dire che i militari francesi con l'Operation Licorne sono presenti nel paese, nelle ex colonie, dal 2002. Attualmente sono circa, credo, 1500 unità, ai tempi della crisi precedente erano in 5000. Ufficialmente la sua funzione è quella di sostenere la locale missione ONU, l'ONUCI, i caschi blu, che sono 10500, e c'è un pesante precedente nel 2004 a Bouaké. Le forze di Parigi spararono su un gruppo di manifestanti che erano proprio ostili alla loro presenza, dunque c'è già questa cosa molto pesante tra Parigi e Abidjan, e Gbagbo anche questa se l'è legata al dito. E infatti questo ci fa passare all'altro problema di fondo di cui abbiamo poco parlato adesso, è la crisi umanitaria, perché è emergenza umanitaria. La capitale Abidjan è stata richiamata piccola Baghdad. Questo già fa capire molto, è un termine un po', un'espressione non forse felice, però rende molto
l'idea.
Sì,
certo.
Sì. L'altro fronte è molto molto buio dal punto di vista umanitario nell'ovest del paese, a Douekwe, dove la scorsa settimana le forze repubblicane di Ouattara hanno dato il via alla loro avanzata verso Abidjan. Lì c'è una grave emergenza umanitaria, con migliaia di sfollati accolti nelle missioni cattoliche, hanno bisogno di acqua, di cibo, di medicinali, però emergono diciamo, denunce della Croce Rossa, dell'ONU, di centinaia di casi di uccisioni extragiudiziali perpetrate in quella zona, secondo l'ONU 330, e anche delle violazioni dei diritti umani su vasta scala. E lì è stato scoperto una fossa comune con 200 cadaveri, per dirne solo una. E man mano penso che verranno fuori le notizie che anche la parte di Ouattara ha commesso, ha perpetrato delle violazioni dei diritti umani. E finora le critiche sono piovute soltanto sulle forze di Gbagbo.
Effettivamente io penso che anche la crisi è diventata più acuta nel 2002, quando c'è stato questo tentativo mancato di colpo di Stato, che questi che chiamavano ribelli sono loro che diventano oggi l'esercito che sostiene Gbagbo. Allora questo è un problema. Uno può pensare che finalmente il colpo di Stato, che non ha potuto riuscire nel 2002, adesso con l'aiuto della Francia e purtroppo con l'aiuto di questa unione, di questo esercito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, finalmente loro potranno completare il colpo di Stato che non hanno potuto riuscire in 2002. Io faccio una questa lettura.
Certo.
Perché Soro, che era il capo dei ribelli, appena hanno annunciato che la comunità ha annunciato che era Ouattara che era diventato presidente, subito ha rovesciato la sua veste e è diventato primo ministro di Ouattara. Allora io penso che la Cosa d'Avorio ha ancora dei giorni difficilissimi da vivere, anche se finisce la guerra.
Io ringrazio i miei ospiti, davvero, spero di avervi entrambi qui in carne ed ossa, ospiti live nello studio di One of Five. Grazie a Veronica Virilio, giornalista dell'agenzia MISNA.
Grazie a voi.
Grazie a padre Joseph Ballong, responsabile del programma francese Africa.
Grazie.
Da Emanuela Campanile è tutto, linea alla regia.